Novella 52. La lieprina, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Una volta, in nei tempi passi, ci fu un re con tre figlioli grandi, e questi tre figlioli avevano tutti una gran smania di pigliare moglie. Suo padre però non era contento di dargliela, perché dentro al suo cuore lui preferiva il più piccino. Gli voleva più bene per esser lui buono e amoroso e quegli altri due no, e l'idea del re era di farlo erede della corona. Ma per non mettere dell'astio tra fratelli, il re steva zitto e trandugiava a cercargli donna, sicché quando loro gliela chiesano non gli parse vero e immaginò un modo per rinuscire nella sua segreta intenzione. Dunque disse il re: «Andate a girare per il mondo e quello che torna più galantomo, quello piglierà moglie». I tre giovanotti subito ammannirono le robe e i quattrini per il viaggio e dopo se ne andiedano chi di qua, chi di là, per strade diverse. Ma il re, al più piccino, gli diede di nascosto la potenza della corona perché lui se ne servisse al bisogno. A così ognuno dalla sua parte camminavano in cerca della sorte per poi rivenire a casa e raccontare a suo pa tutti i successi e che lui giudicassi chi era degno di moglie. Il più piccino dei tre giovanotti, e per nome s'addomandava Peppe, capitò dopo di molti giorni a un'osteria in una città lontana e rimase in nel vedere nel bel mezzo della piazza una bara con dentro un morto e che tutti sbergolando male parole lo strapazzavano. Chi gli strappava la barba, chi gli sbarbava i capelli, un altro gli portava via un orecchio, un altro il naso. Peppe a un simile spettacolo corse tra la gente. Dice: «Perché tutti codesti spregi a un morto? Mi pare un'infamità sprofumata, che in questi loghi non sanno nemmanco rispettare i morti?» Ma gli arrisposano: «Gli è l'uso per quelli che muoiono pieni di debiti. Questo birbone se ne è iton senza pagare nimo, e però se l'è meritato questo castigo». Scrama Peppe: «Smettete subito, che i debiti del morto gli pago io, e menatelo a seppellire diviato. Vengano i creditori all'osteria, e chi mi presenta le sue carte in regola sarà saldato d'ogni suo avere». Figurarsi, non stettano a farselo ripetere per due volte l'invito, e Peppe, con di buone ricevute, liberò quel morto da quei malestrosi. E quando lo vedde sotterrato, se ne partiede da capo per il suo viaggio. E camminò tanto e po' tanto, che finalmente Peppe, senza più un becco d'un quattrino, stracco e affamato, si sperse per un bosco che era già buio fitto, e pioveva e gragnolava da parere quasi il finimondo. Lui non sapeva in dove si trovava e in che mo sortire dalla macchia, e tutta la notte la passò ogni sempre in nel sospetto d'essere sbranato dagli animali, oppuramente di cascar giù steccolito per lo stento e il freddo. Come Dio volse, a bruzzolo rimbel tempì, e a un tratto d'ecco si apparisce una lieprina con un paniere in bocca pieno di robe da mangiare e da bere. La lieprina s'accostò a Peppe, gli lassò il pianere a suoi piedi e poi via fuggì più lesta del vento. Peppe a quella vista riprendette coraggio e si mettiede a rifocillarsi in sull'erba e intanto badava al manaccare chi mai gli avesse mandato un simile aiuto miracoloso. Ma da ultimo si persuadè che la lieprina fosse nient'altro che l'anima di quel morto da lui liberato dalle mani dei suoi barbari creditori, sicché tutto allegro e bello e riposato s'arrizzò. E ritrovata la via maestra, andeva di buon passo in cerca di qualche albergo o paese da poterci si fermare. Cammina, cammina. Sulle 24 Peppe viense a un'osteria, tenuta da un oste che aveva per figliola una bellissima ragazza. Picchia e lo fanno entrar dentro. Ma povero giovanotto, all'aspetto e lo presano per uno straccione, e lui bisognò purtroppo che s'arraccomandassi per un po' di ricovero, per carità, e sofferì per servitore tanto per non campare alle spalle di quell'oste. All'oste gli garbò la proposta, e a così Peppe, figliolo di re, si vede arridotto a rigovernare piatti in cucina e a tutte le più basse faccende della casa. Dunque, in nello star lì a quel servizio, Peppe praticava ogni momento con la bella figliola dell'oste, e finirono tutta a due, come succede quando a due giovani gli si scalda il sangue, si innamorarono a bono e nel trovarsi soli si scopersano i suoi segreti. Peppe gli disse alla ragazza chi era e per che ragione lui viaggiava, e la ragazza gli raccontò che per una disgrazia dovette fuggir via dal suo palazzo reale e da un re lontano suo vero padre, mentre che l'oste in scambio l'aveva raccolta spersa da bambina e rallevata per sua figliola. Scrama Peppe: «Questa è una bella nova, E ti prometto che divierrai la mia legittima sposa, a male brighe che ho finito il mio giro per il mondo e scontrato la mia sorte. E però ho fatto pensieri di rimettermi domattina in cammino, e non ti dubitare che la mia parola i te la mantengo a ogni patto, basta che te mi siai fedele. Dice la ragazza, i t'averò dentro il cuore giorno e notte, va pure al tuo destino, e al tuo ritorno te mi troverai tale quale mi lassi, sempre fedele in vita e in morte. A così si dissano addio, e Peppe a Bruzzolo, dopo d'essersi licenziato dall'oste, se n'andette e riprincipiò a camminare per indove la strada lo portava. Lui camminò delle settimane, insino a che vinse in un altro regno, e fece motto a una locanda, e al solito per buscare il campamento s'allogò per isguattero. Ma non era passo di molto tempo che la figliola del locandieri, ragazza piuttosto bruttina, si invaghì cotta di Peppe e voleva che lui in tutti i modi la pigliassi per sua moglie. Dice, te sarà contento e non ti mancherà mai niente, perché, vedi, i posseggo una borsa che basta ficcarci la mano per ritirarla sempre fora piena di monete d'oro. A Peppe la borsa sì gli garbava, ma no la ragazza. E poi s'arramentava della sua promessa a quella prima dell'osteria. Che i vuò essergli fedele a ogni patto, barbottava tra di sé. Ma se potessi aver la borsa, i me ne ingegnerei. Insomma, a forza di daddoli e di discorsi, gli rinuscì davvero di farsela regalare quella borsa meravigliosa, e quando l'ebbe nelle sue mani, con una scusa si licenziò dal locandieri e si rimettiè in viaggio. Ma questa volta i quattrini non gli mancorno per trattarsi da principe, perché la borsa gliene deva a ogni frucata in sin quanto lui bramava, e camminò tanto e potanto che sortì da quel regno per n'entrare in un altro più lontano, e non si fermò che all'albergo principale di una gran città. L'albergatore pure lui aveva con sé una figliola da marito, ma brutta da non si raccontare, e in ogni modo vogliolosa che qualcuno la sposassi. E nel vedere quel bel giovanotto ricco di Peppe, lei non potiede stare alle mosse, e un bel giorno a quattr'occhi gli palesò pane pane che s'era innamorata di lui. Dice, se te mi pigli, i ti regalo un cavallino che corre più del pensieri e che è mio. Ilo giù nella stalla. A Peppe di possedere il cavallino gli sarebbe anche garbato, ma quella brutta ragazza civetta non gli parse roba per lui, e poi il suo cuore steva ogni sempre laggiù dalla figliola del primo oste. Dunque, con dei ripieghi e un po' di furbizia, s'arrabattò per avere il cavallino senza impegno con la sua padrona, e siccome gli era fortunato, finì con vienirne a capo, e dopo disse dentro di sé, «Ora gli è tempo da ritornarsene a casa». Peppe, con la borsa, e montò in sul cavallino. Ribattiede all'incontro la stessa strada per insino all'osteria della sudama, e per non farla tanto stucca, si sposorno allegramente, e Peppe, comperata una carrozza, e presi dei servitori e il cucchieri, si avviò in verso il regno di suo padre. D'eccoti arriva a un paese per riposarsi e sente a un tratto suonare una campana, sicché subito domandò che c'era di nuovo. «E c'è la giustizia stamattina», gli arrisposano. Dice lui, «Che giustizia?» Lei ha da sapere che tempo addietro viense un gran signore con di molti quattrini e la scialava con giochi, spassi, donne e gioco. Ma quando, per suo poco giudizio, gli ebbe dato fondo a tutto il suo, questo signore si mette al bosco a rubare e a assassinare, e ora l'han preso e condannato a morte, e a momenti gli tagliano la testa a mezzo di piazza. Scrama Peppe, «I vuoi ire a vedere?» Va dunque, e legato con le mani rieto a una colonna e con un cartellone in sul petto, a dove ci si leggevano scritti tutti i suoi delitti, ci steva un uomo giovane ma rifinito, scarruffato e sudicio, che proprio non mostrava più l'effigie del cristiano. A Peppe, in ogni mo, non gli parse una persona ignota, sicché accostatosi di più alla colonna, purtroppo riconobbe che quel disgraziato gli era il suo fratello maggiore. Rimane male a un simile spettacolo, ma senza trandugiare corse da giudici e gli disse «Liberatelo quell'uomo, i danni che lui ha fatto li pago tutti io», dice il capo dei giudici. «Non si pole», gli pare, «se non c'erano che derubamenti, manco male, co quattrini si rimediava, ma lui ha morto tanta gente e quella non rinvivisce per le monete». Oramai gli è condannato con giustizia e a liberarlo nascerebbe qualche scandalo. Dice Peppe, ma io lo vo libero perché qui comando io. E tirò fora la potenza della corona e si fece riconoscere per figliolo del re, sicché non gli apposano più nulla e gli dettano il fratello nelle sue mani. Lì però non lo sapevano che fosse fratello del principe e lui non volse palesarlo per risparmiargli la vergogna. Peppe lo menò con sé alla locanda il fratello, Lo rivestì di nuovo e il giorno dopo tutti assieme partirono dentro la medesima carrozza per seguitare il suo viaggio. Ma si vedeva bene che il fratello maggiore sentiva dell'aschero contro di Peppe per la sorte che lui aveva riscontrato e stava rincantucciato e zitto figurando di dormire. Quando ebbano viaggiato per altri 8 giorni, si fermorono a un paese e appunto passava una processione di incappati e di soldati e su d'una carretta tra mezzo a preti portavano un uomo a impiccare. Domanda Peppe: «Oh, che hai gli fatto con questo sciaurato?» dice uno. «Gli è il più gran birbone del mondo. Da signore, finito i quattrini covizi, diviense ladro e assassino. Ma finalmente lo chiapporno e ora paga la pena dei suoi delitti». In quel mentre la carretta rasentò Peppe e lui riconobbe in quel condannato il suo fratello mezzano. Sicché scrama: «Fermate, i vo la grazia di quest'uomo. I danni che lui ha fatto li pago io tutti». Dibatterne un pezzo in sul cipole e il non cipole. Ma da ultimo Peppe disse che lui era figliolo del re e che la voleva a modo suo, e a giudici gli mette sotto agli occhi la potenza della corona per persuadergli, e loro dovettano piegare il collo e non far più accezione. Guà, chi comanda comanda, e a opporsi la rinusce sempre a male. Dunque Peppe rivestì e rimpulizzì anche il mezzano, e poi tutti in carrozza s'avviorno per ritornare da suo padre. E per istrada Peppe volse sapere perché i suoi fratelli s'erano ridotti a quella disperazione. La miseria e la sorte contraria, loro dissero. Ma a scambio a te la rota e t'è girata a modo, dice Peppe. Basta fare il galantomo e non aver devizi, la ricompensa dei buoni portamenti non manca mai. Quei due però a un simile rimprovero si rodevano dentro e già si sentivano avvogliati di fargli qualche brutto tiro a Peppe. Dice lui: «Ma quando si arriva a casa, bisognerà bene che gliela raccontate al babbo i vostri successi. Insieme o no, come darà sentenza tra di noi, come lui e ci han promesso?» Quelli però non arrisposano a segno, e infrattanto la carrozza s'era ferma dinanzi a una pescaia di molto larga e fonda fonda. E Peppe disse: «Scendiamo un po' a rinfrescarci, e così anche i cavalli si riposeranno». Scesan dunque i tre fratelli soltanto, e si dilontanorno un giro della pescaia. E quando il maggiore e il mezzano, che s'erano intesi con gli ammicchi, crederno di non esser veduti dalla sposa e da servitori, con un gran spintone buttorno il povero Peppe dentro l'acqua, e visto che lui era ito sotto e non riappariva a galla, si diedano a sbergolare. «Oh, che disgrazia, gli è casco Peppe giù nella pescaia, corrite, corrite a soccorrerlo!» Ma fu tutto inutile. Nimo sapeva navigare e non ci fu modo che Peppe si ritrovasse in quel profondo. Sicché, stati lì sulle sponde un bel pezzo con gran dolore della sposa, che s'era svenuta, i due fratelli traditori la portorno di peso in carrozza e a notte buia ne entrorno nel palazzo del re suo padre. E prima di farsi annunziare dissano alla sposa: «Bada bene di stare zitta e di non ci scontradire, se la vita ti preme, e te sarà moglie d'uno di noi, se tu ha giudizio, arricordati». La mattina dopo i due fratelli si presentorno al re. Dice il re: «Peppe, il mio piccino, a dove si trova?» «Ma non se ne sa nulla». «E questa ragazza?» domanda il re. E quelli: «Gli è una principessa e vuole diventare sposa di quello tra noi due che avrà la sua sentenza, signor padre». Dice il re: «Dunque raccontatemi i vostri successi». I fratelli allora si messano a sfilare una storia tutta bugiarda e il re bisognò che se la bevessi e quando ebban finito disse: «Chi di voi se lo meriti più di pigliar moglie, non lo posso sentenziare, perché al mio parere tutta a due ne saresti degni. Io lascio il giudizio a questa principessa, trascelga lei a suo piacimento». Ma la principessa scramò: «S'aspetti anche il più piccino, senza lui non è giusta la deliberazione». E siccome i fratelli badavano annoiarla e si decidessi subito, lei diede in un pianto, e se le donne non erano leste a sorreggerla, cascava in terra di tonfo stramortita. Egli prendette un febbrone che la tiense in fin di vita, e a bene che si riavessi, non istante fu obbligata a rimanere a letto, e non ci fu medico buono a conoscere la sua malattia. Parse un caso disperato, e che quella povera ragazza dovesse sbasire ad agio, come una lucernina che gli manchi l'olio, non faceva altro che piangere, e soltanto si confidava nelle sue pene con una cameriera fida che gli steva di e notte al capezzale per custodirla. Infrattanto i due fratelli non sapevano darsi pace e s'arrabinavano che ogni cosa gli andesse a così di traverso e gli avrebbe andato chissà che per riuscire a persuadere la principessa a sposare un di loro. Ma lei che? Zinché non torna in vita il mi Peppe, in un von nemo, badava a rispondere. Sicché i fratelli capirono che era più meglio lassarla anquiete per non risicare che lei, incattivita, palesasse in qualche modo le bricconate che avevano loro commesso in nel viaggio. Ora, accadette che a Peppe, in fondo di quella pescaia, gli apparì la lieprina del bosco, a malebrighe che i suoi fratelli furono partiti, e diviato lo rimettiede a galla, vivo tavia, e con accintola la sua borsa maravigliosa. Peppe sortì dell'acqua, e gli convienze camminare a piedi, e con gran fatica per lo strapazzo patito, dopo di molti mesi arrivò pure lui alla città del re suo padre. Ma siccome dubitava che i suoi fratelli gli avesse messo del male, e anche per riscoprire tutto il tradimento, non si fece conoscere. Andette alla prima locanda e diede avviso che era un medico famoso capace di guarire ogni malattia. La gente principiò a chiamarlo Peppe da tutte le parti e il suo nome si sparse tanto che finalmente pure il re lo volse a visitare la principessa. Gli era appunto quel che Peppe bramava. Dunque una mattina, con un tiro a quattro, Peppe scende al palazzo reale e, salito a udienza dal re, gli disse: «Sacra maestà, io ho bisogno di vedere la malata a quattro occhi per confessarla in senza suggezione. In se non no, se lei non mi sa palesa, le mie medicine non gli fanno pro». Dice il re: «Ivi do il mio pieno permesso e badate di guarirmela questa ragazza, perché mi preme». Insomma, quando Peppe fu solo in camera con la principessa, lei saltò giù dal letto bella e rinsanichita e, chiamato il re, gli scopersano i mali portamenti dei due fratelli maggiori e che loro avevano voluto ammazzare Peppe per godersi della sua donna e della sua roba. Il re, a quella nova, intendeva di riffa che quei due birboni fussan subito menati al supplizio, ma Peppe e la sposa lo supplicorno tanto di perdonargli che lui s'abbonì, con patto però che loro rimanessano nel palazzo in senza mai pigliar moglie e sempre sottoposti al fratello più piccino. E a così successe. E Peppe, dopo morto il re suo padre, ereditò il regno e la corona e stiede allegro e contento al lato della sua cara sposa.